Benvenuti o bentornati su Radio Rama Sound. Come ogni settimana apriamo il nostro appuntamento dedicato agli approfondimenti sulla cultura sarda. Nello specifico, con oggi chiudiamo questo piccolo programma dedicato alla storia romana. Io vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it, dove potrete trovare nella sezione podcast le puntate dei programmi precedenti e anche di quelli che sono andati in onda negli anni passati. Nella scorsa puntata abbiamo dedicato praticamente tutto lo spazio a descrivere la statuaria dell'epoca sardo-romana, parlando di elementi votivi, di statue in bronzo, in altri materiali e così via. Oggi continuiamo a parlare del profilo artistico di quest'epoca. Per l'appunto, la Sardegna romana, sotto il profilo artistico, offre testimonianze di grande vivacità e originalità. E tra le varie forme di espressione, il mosaico emerge come il genere meglio documentato e più rappresentativo delle capacità delle maestranze locali di adattarsi a modelli esterni, reinterpretandoli secondo le proprie sensibilità e quelle della popolazione locale. La conoscenza attuale del mosaico nell'isola resta però parziale. La documentazione deriva principalmente da ritrovamenti fortuiti e da scavi incompleti che interessano solo alcune città romane, tra le quali spiccano Nora, Turris, Libisones e in misura minore Carales. Quest'ultima è nota soprattutto grazie a interventi di emergenza e a ricerche non sistematiche che offrono uno spaccato purtroppo limitato, ma tutto sommato significativo, e che ci permette quindi di capire meglio l'attività artistica cittadina. Dunque, nel periodo repubblicano e durante il primo secolo dell'impero, le pavimentazioni nelle città del centro-sud della Sardegna presentano caratteristiche diffuse. Si utilizzano soprattutto cementizi a base ittile, i cosiddetti cocciopesti, con inserzioni di tessere che formano motivi geometrici o simboli religiosi di matrice preromana, come il segno di Tanit, della dea Tanit, di cui abbiamo parlato approfonditamente nel programma precedente a questo, quello dedicato alla Sardegna punica e Fenicia, ovviamente. In misura più limitata si impiegano cementizi a base litica o pavimenti battuti di scaglie. È interessante notare che i mosaici dell'epoca, soprattutto quelli monocromatici in bianco e nero, si concentrano in città come Olbia e Cagliari, dove si osservano soluzioni decorative che combinano motivi figurativi con geometrie rigorose. Nel caso di Cagliari, la cosiddetta Fullonica presenta un bordo pavimentale decorato da una sequenza di delfini, ancore, bipenni e timoni, tessere nere su un fondo bianco e un riquadro policromo con un'iscrizione che riporta il nome del proprietario, a testimonianza dell'attenzione ai dettagli e delle volontà di segnare la committenza. A Porto Torres, invece, la predominanza dei mosaici bicromi rivela la natura urbana e il forte legame della colonia con la madrepatria. Esempi significativi mostrano composizioni a cassettoni, anche se oggi restano solo frammenti, e motivi geometrici complessi come i scalei inseriti in cornici murarie. Questi elementi testimoniano la capacità delle botteghe locali di assimilare modelli diffusi nell'impero pur adattandoli alla sensibilità e alle esigenze locali. Il mosaico tessellato si afferma definitivamente dalla fine della Repubblica, mentre restano sporadiche le opere sectilia, visibili soprattutto a Nora. Nel corso del secondo secolo avanti Cristo, nella città sembra essersi delineata l'attività di un atelier riconoscibile per l'uso esclusivo dei colori bianco, ocra e nero e per la scelta di schemi geometrici innovativi rielaborati rispetto agli standard imperiali. Tra questi un motivo ricorrente di cerchi e quadrati, curvilinei, tangenti con spazi riempiti da altre figure geometriche rappresenta quasi un tratto distintivo della bottega, replicando in più edifici della città, ma non attestato in altre località dell'isola. Questa specificità sottolinea sia l'originalità dei maestri di Nora, sia la diffusione limitata delle varianti stilistiche e da loro elaborate. Nell'età dei Severi, intorno alla prima metà del III secolo, i mosaici norensi subiscono un cambiamento radicale. Nella casa dell'atrio tetrastilo emergono pavimenti caratterizzati da schemi innovativi, una ricchezza cromatica senza precedenti e un livello tecnico elevatissimo, con tessere minuscole e una policromia raffinata che arriva a suggerire effetti di luminosità compatibili a loro, o meglio, comparabili a loro. Queste opere mostrano chiaramente l'intervento di maestranze esterne, verosimilmente provenienti dalle province africane, dove dal secondo secolo erano fiorite numerose botteghe capaci di realizzare pavimenti di grande pregio e complessità. La fama di tali artigiani consentiva loro di lavorare in varie province, laddove esistesse una committenza economicamente forte, come testimoniano i mosaici della villa di Piazza Armerina, attribuiti a maestranze africane. In Sicilia, e quindi questo per farvi capire effettivamente appunto la possibilità di lavorare, di trovare i lavori anche in altre province dell'Impero Romano. Comunque, tornando diciamo a noi, tornando a Nora, nella casa dell'atrio tetrastilo, uno dei mosaici più significativi presenta una struttura semplice, ma realizzata con estrema cura, che combina reticoli di fasce e riquadri con motivi floreali e geometrici. L'alternanza di colori e la precisione dell'esecuzione suggeriscono che si trattasse di opere commissionate da una committenza colta e consapevole della qualità artistica e quindi che sapeva esattamente che cosa andava a cercare, appunto commissionando un lavoro. L'osservazione dei riquadri restaurati rivela inoltre che accanto agli artigiani africani operavano anche maestranze locali, probabilmente apprendisti, inizialmente impiegati come assistenti, che poi continuarono a produrre e restaurare autonomamente, diffondendo gradualmente le innovazioni stilistiche che avevano acquisito nel loro praticantato. Tale dinamica spiega la comparsa di mosaici con influssi africani anche a Carales e Sulci, dove il repertorio decorativo richiama modelli norensi ma con adattamenti locali. Dal III secolo il repertorio geometrico e policromo di ispirazione africana si diffonde in tutta la Sardegna, diventando quindi un patrimonio condiviso tra le botteghe lo locali che, pur non potendo contare sempre sull'aiuto e sull'expertise, diciamo, delle maestranze straniere, assimilano e reinterpretano motivi e tecniche. Dunque, esempi di questo fenomeno si osservano in pavimenti a trama geometrica vegetalizzata sviluppati in Italia nel mosaico bianco e nero di età adrianea e perfezionati in Africa per poi diffondersi in Sardegna tra il III e il IV secolo. Nella casa dell'atrio tetrastilo, Un tralcio vegetale di foglie e fiori disegna uno schema a ottagoni tangenti, mentre a Capofrasca, in un complesso termale contemporaneo, il meandro a svastica e quadrati viene ottenuto tramite festoni vegetali arricchiti da melograni e boccioli colorati. Simili decorazioni compaiono anche a Villa Speciosa e Settimo San Pietro, indicando la diffusione di motivi mediterranei comuni, seppur adattati al gusto e alla tecnica della popolazione locale. Il mosaico figurato, pur meno diffuso rispetto a quello che abbiamo appena trattato, trova attestazioni significative, soprattutto a Nora, a Carales e a Turris. Dunque, a Nora esistevano due piccole composizioni, di cui una ora scomparsa che si trovava davanti al tempio di Esculapio e un'altra con una Nereide sul tritone all'interno della casa dall'atrio tetrastilo. Carales invece conserva mosaici in bianco e nero con pesci alternati ad ancore, bipenni e timone, oltre a otto emblemata in tessere minute riuniti nella casa degli stucchi, raffiguranti nature morte e scene di Xenia. Alcuni di questi riquadri riprendono modelli noti in Africa o nella Grecia ellenistica, come nel caso delle colombe poggiate sul cratere d'oro a Pergamo, reinterpretate liberamente come anatre locali che si abbeverano, dimostrando il fenomeno della koine mediterranea, ovvero la circolazione e la rielaborazione dei modelli artistici su vasta scala. Quindi praticamente gli stilemi e gli elementi che contraddistinguevano le opere che sono state trovate nelle altre province, facevano, diciamo, il giro passando per i territori della dominazione romana fino ad arrivare poi a contaminare quelli che erano gli stili locali, insomma, come le cose che vanno di moda praticamente. Comunque, a metà del III secolo a Cagliari emergono mosaici figurati di dimensioni maggiori. Nel frigidarium delle terme di Bonaria si osserva un reticolato policromo con riquadri decorati alternativamente da motivi floreali e scene di Tiaso, Nereidi, Tritoni e anche Amorini. Scusate, comunque le figure risultano stilisticamente piatte, con contorni marcati e dettagli semplificati, indice di una tecnica non sempre raffinata, ma di grande varietà iconografica. Contemporaneamente un mosaico raffigurante Orfeo, rinvenuto in stampace e oggi conservato parzialmente a Torino, mostra il cantore con lira, circondato da animali pacifici e predatori disposti in modo ordinato lungo i lati della stanza. L'opera evidenzia l'influenza dei modelli africani, sebbene il trattamento degli animali sia più schematico, rispetto agli esempi più colti. Non so se avete seguito la puntata precedente dove abbiamo parlato di due correnti, nella coroplastica, la corrente, colta e quella un po' più artigianale. Ecco, ci stiamo riferendo a quello. Comunque, se non l'avete fatto, potete sempre recuperare. Ma non perdiamo altro tempo perché adesso parliamo di Turris Libisonis, perché anche lì si presenta un mosaico, questo di tipo figurato e di carattere marino, che è unico nell'isola ed è databile tra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo. Le decorazioni mostrano cavalli marini, polpi, aragoste e altri animali acquatici, disposti secondo un ordine rigoroso e piuttosto naif, con innovazioni iconografiche notevoli. La foca viene rappresentata come animale totalmente acquatico, mentre il coccodrillo combina elementi terrestri e marini. Queste scelte dimostrano come le botteghe locali non si limitassero a copiare modelli romani ostiensi, ma reinterpretassero soggetti e iconografie secondo conoscenze dirette e immaginazione propria, confermando quindi l'originalità che li caratterizzava e dando appunto conferendo originalità alle scene che nonostante questo comunque rientravano nei canoni generali più generali della tradizione. In sintesi, il mosaico in Sardegna romana, nella Sardegna romana costituisce un campo di grande interesse per comprendere le interazioni tra i modelli imperiali e proprio la creatività degli artigiani locali. Le botteghe sarde mostrano capacità di assimilazione e adattamento, integrando influenze africane e italiche con sensibilità che sono tipiche loro, che sono autoctone, diciamo, e quindi sviluppano poi motivi geometrici, figurativi e simbolici. Che nonostante possano essere talvolta diciamo più semplici, semplificati rispetto al canone, conservano comunque un'eleganza e una coerenza complessiva che conferisce a questi mosaici veramente una forte efficacia visiva, un grande impatto su chi ha la possibilità di vederli. Questa mescolanza di tradizione e innovazione, unitamente alla diversità di tecniche, di materiali, di schemi utilizzati, rende i mosaici romani, quelli sardi, quindi i mosaici romani in Sardegna, una testimonianza straordinaria, della vitalità artistica e culturale dell'isola. Che è effettivamente capace di dialogare con l'insieme del Mediterraneo, pur conservando la sua propria identità distintiva. Dunque, a partire dal III secolo, poi anche Turris Libisonis manifesta una significativa apertura verso i repertori policromi di matrice africana. Sia quelli di natura prettamente geometrica, anzi puramente geometrica, sia quelli di natura figurativa. Questa trasformazione emerge chiaramente osservando i mosaici conservati in diverse domus cittadine, dove i modelli adottati rivelano una conoscenza approfondita delle soluzioni decorative diffuse in quell'epoca lì nel Mediterraneo e anche ovviamente la capacità locale di reinterpretare queste influenze. Tra gli esempi più evidenti si riscontra il ripetersi di due versioni dello schema del reticolato di fasce già noto nelle città meridionali, della Sardegna. Dunque, il primo tipo di schema, si distingue per fasce ornate da trecce multiple policrome, capaci di articolare lo spazio in riquadri decorati con motivi diversi. Nelle terme di Bonaria a Cagliari, i riquadri contengono scene di Tiaso Marino alternato a elementi vegetali, mentre invece a Turris, nel tepidarium delle terme centrali e del peristilio di via Ponte Romano, si rinvengono composizioni geometriche e vegetali, mentre la sala con vasca delle terme di via Ponte Romano e il corridoio centrale della Domus dei Mosaici ospitano delle rappresentazioni ittiche di pesci. La reinterpretazione di queste soluzioni conferma la diffusione appunto di questo repertorio di immagini viene chiaramente, seppur condiviso, adattato alle caratteristiche spaziali e funzionali dei vari ambienti che poi si va a decorare con i mosaici. Il secondo tipo di reticolato, presente sia nella Domus di Orfeo sia nella Domus dei Mosaici a Porto Torres, presenta fasce decorate da pelte opposte a quadrato che sulla diagonale, con segmenti di cerchio in tessere nere alle intersezioni. Questo schema era già stato adottato a Nora nella casa dell'atrio Tetrastilo. Ma la sua realizzazione a Porto Torres mostra un approccio particolarmente diverso e quindi degno di nota, perché sebbene lo schema sia formalmente identico, nei mosaici della città nordoccidentale emerge una costruzione più organica, con alternanze e corrispondenze interne, mentre il confronto con l'esemplare norense evidenzia una distanza notevole dal rigore tecnico e dalla ricchezza di colori, la ricchezza cromatica, insomma, tipica dei pavimenti di Nora. L'evoluzione del mosaico figurato policromo a Porto Torres è altrettanto significativa. Gli scavi condotti all'inizio del XX secolo hanno ampliato sensibilmente il repertorio noto, permettendo di identificare quattro nuovi mosaici figurati, databili tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, tutti provenienti da domus private. Dunque, nella Domus dei Mosaici, ad esempio, il corridoio centrale, già decorato con motivi geometrici, ospita un reticolato di fasce policrome che delimita sette riquadri figurati. In ciascun riquadro, immaginatevi appunto questi riquadri qua, sul fondo bianco di un mare stilizzato nuotano due pesci contrapposti e paralleli, occupando quasi interamente tutto lo spazio del riquadro. Solo in un caso un polpo occupa l'area restante, introducendo una variazione rispetto allo schema standard. Pur caratterizzati da una resa piatta e schematica, i mosaici dimostrano grande attenzione cromatica. I pesci emergono su fondi bianchi con rossi intensi, azzurri vividi, verdi sfumati, che talvolta vengono realizzati con l'uso della pasta vitrea, che vanno comunque a creare un forte contrasto con i toni più caldi dei riquadri circostanti. L'insieme suggerisce che questi mosaici siano opera della stessa bottega, responsabile delle altre composizioni policrome con tracce multiple presenti nella città, compresi quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè quelli delle terme di Via Ponte Romano. Dunque, per quanto riguarda la Domus di Orfeo, che è uno dei complessi meglio conservati, vi sono ambienti disposti intorno a un atrio centrale pavimentato con mosaici geometrici, cioè al centro una piccola vasca polilobata presenta un tassellato a soggetto marino. Pesci, ricci e molluschi nuotano nel mare, rappresentato da segmenti di linee nere dirette e dentate. In realtà dirette o dentate, perché se avete la possibilità di vederlo anche in foto, insomma, sono alternate, che sono disposti, i pesci, intorno a una colonna centrale ormai perduta, che originariamente ospitava i condotti dell'acqua. Questa soluzione riproduce in miniatura l'uso decorativo delle fontane tipico del Nord Africa, sottolineando quindi l'influenza dei modelli mediterranei sull'arte visiva locale. A est dell'atrio, siamo sempre nella Domus di Orfeo, in un vano gravemente danneggiato, purtroppo è ancora visibile una porzione del pavimento e dell'elevato dipinto con compartizioni architettoniche. Al centro di quest'area spicca un pannello ottagonale con quadrati disposti lungo i lati, formando un poligono a 16 lati. Gli spazi residui sono occupati da motivi vegetali complessi, arricciolati e quadripetali. Sono tutti motivi colorati che si dipartono dalla corolla centrale. Nel cuore del pannello poi emergono tre figure femminili riconducibili alle tre grazie, raffigurate nude, salvo per la presenza di monili e con cappelli raccolti e coronati da foglie. Dunque, l'iconografia delle dee mostra una disposizione circolare alquanto insolita rispetto al canone romano, probabilmente ispirata a tradizioni di origine greca, perché le figure si abbracciano con una in profilo e le altre due di fronte, ignorando lo schema lineare, e standardizzato, ovviamente, noto dell'età di Servio. Quindi da qua, già da questo pannello possiamo notare una discrepanza con il canone. E questo cosa ci fa pensare? Beh, innanzitutto ci rivela che ci fosse una certa libertà dell'artista o del committente, chiaramente, che quindi decidono volontariamente di reinterpretare modelli iconografici che in quel periodo sono già ben consolidati, privilegiando così un riferimento a una cultura di matrice ellenica, piuttosto che a quella, insomma, alla tradizione tipica dell'impero. Comunque, sempre nella stessa domus, nel vano occidentale, un altro pannello ottagonale, sempre policromo, racchiude l'immagine di Orfeo, intento a suonare la lira. Beh, non è un caso che si chiami Domus di Orfeo, giusto? Comunque, appunto, lui suona la lira ed è circondato da animali. E anche in questo caso la raffigurazione segue il modello greco, e questo è parallelo rispetto, cioè è comparabile a quello che abbiamo visto per Cagliari. Dunque, Orfeo è nudo, con berretto frigio azzurro e mantello rosso sulla spalla sinistra. E sta seduto su una roccia tra due alberi sottili. La mano destra impugna il plettro poggiandolo sulla gamba, mentre la sinistra sostiene la lira. Attorno a lui, come abbiamo detto, animali sia simbolici sia naturali popolano la scena. E anche qui, con queste scelte, le scelte di rappresentare un determinato animale o un altro, si fanno dei riferimenti. Corvo e civetta, rispettivamente, indicano le divinità Apollo e Atena. E il serpente arrotolato attorno a un tronco rimanda al bastone di Asclepio, mentre altri animali sono presenti nell'immagine, cioè leone, leopardo, corvo, toro, sono rappresentati come ammansiti appunto dal suonare, dal cantare di Orfeo. Dunque, l'analisi comparativa con l'Orfeo di Cagliari evidenzia differenze sostanziali. Il mosaico turritano mostra una resa più piatta e schematica, con modellato meno naturale della muscolatura e del panneggio, sebbene presenti un uso attento della disposizione dei colori, quindi della cromia e della pasta vitrea come abbiamo visto, per i verdi e per gli azzurri. A Cagliari invece la resa è in chiaroscuro, il modellato delle masse muscolari e la plasticità dei panneggi raggiungono livelli decisamente più alti, non nel senso ovviamente qualitativo, e poi si va a gusti, però diciamo che sono più dettagliati, quindi meno schematizzato, meno piatto, l'Orfeo cagliaritano. Però, nonostante ciò, i due mosaici condividono anche dei dettagli iconografici che sono particolarmente significativi, come l'acconciatura dei capelli, la forma del volto, perfino la resa delle figure animali, e questo suggerisce un rapporto diretto tra le due opere. Diciamo che non è quello che è suggerito non è un rapporto diretto, cioè nel senso, non è, le due opere non sono state fatte dagli stessi artigiani della stessa bottega, ma diciamo che il mosaico di Porto Torres dipende in qualche misura da quello di Cagliari, cioè prende alcuni elementi. Poi, ovviamente, come spiegato in lungo e largo durante queste puntate, nell'archeologia così si va per ricostruzione, si va anche per ipotesi. Comunque, invece, un contatto diretto c'è con i mosaici di carattere mitologico della Domus, come dimostrano confronti tra l'Orfeo e le Tre Grazie, dove si riscontrano concordanze stilistiche nella struttura del volto e della resa piatta di braccia e gambe. Pur non essendo possibile identificare con certezza il committente, l'iconografia suggerisce una personalità colta, attenta alla tradizione greca e consapevole del patrimonio culturale mediterraneo, che con la scelta di soggetti come Orfeo e le Tre Grazie esprime i valori di virtù, cultura, raffinatezza, e ovviamente ricollegandosi al mondo ellenico. Al di fuori di Turris Libisonis, mosaici di notevole interesse emergono anche in altre città e contesti, come a Settimo San Pietro, Villa Speciosa e la villa di Santa Felicità. Di Santa Felitica a Sorso. Quest'ultima è databile tra la metà del terzo e il primo quarto del IV secolo, scusate un po' il gioco di parole, e presenta un complesso termale con decorazioni musive articolate. Dunque, all'ingresso un ambiente esagonale accoglie il visitatore con xenia, quindi pesci, uccelli, frutta e fiori, mentre la figura di Dioniso accanto a un grande cratere introduce al rito dell'abluzione. Il mosaico combina funzioni pratiche come il richiamo alla sicurezza nelle vasche e nei pavimenti bagnati con riferimenti simbolici e culturali esprimendo la ricchezza e il gusto del Dominus e il richiamo alla tradizione dionisiaca. Potremmo anche fermarci qua a livello di tempo, però in realtà voglio fare un'altra piccola chiosa perché voglio parlare di un'ultima cosa, cioè il panorama della pittura in Sardegna è invece più limitato, anche se fonti ottocentesche descrivono scene elaborate un tempo leggibili come i lavori campestri della Casa degli Stucchi a Cagliari. I frammenti superstiti permettono solo di ricostruire schemi decorativi e alcuni elementi figurativi, come roti o stagioni, ma forniscono comunque informazioni sul linguaggio pittorico locale. Particolarmente significativo è l'ipogeo di San Salvatore a Cabras, dove la decorazione, pur con aggiunte successive, conserva rappresentazioni mitologiche di figure importanti come Ercole, Venere, Mercurio, anche Pegaso e le ninfe, collegando le scene all'elemento naturale dell'acqua e al culto della salute. In ambito funerario si segnalano ipogei giudaici a sulci con pitture scarse e iscrizioni. È un terzo esempio della fine del terzo metà IV secolo con la defunta raffigurata tra cesti di frutta e festoni. Più elaborati erano gli ipogei del Colle di Bonaria a Cagliari, purtroppo scomparsi, che presentavano cicli pittorici come la resurrezione di Lazzaro e la guarigione del paralitico, o scene bibliche del profeta Giona, dove episodi consecutivi venivano rappresentati nello stesso spazio, offrendo una narrazione continua e originale rispetto agli schemi tradizionali. Bene, non è tutto chiaramente, perché non può mai essere tutto quando si tratta di questi argomenti, sicuramente ancora meno con queste tempistiche, però diciamo che è tutto per noi. Qui purtroppo si chiude il nostro percorso nella Sardegna romana. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo ovviamente del sito e tutto quello che vi ho detto all'inizio. Quello che vi voglio dire è che vi aspetto comunque settimana prossima perché iniziamo un'altra delle nostre avventure qui su Radiorama Sound, cioè andiamo a parlare del mondo minerario So che ne abbiamo anticipato l'importanza quando abbiamo parlato di Fenici e Cartaginesi, un po' meno in questo programma, però insomma abbiamo accennato qualcosa, ma andremo nel dettaglio perché andiamo a scoprire il programma intitolato Sottoterra, dove andremo proprio a vedere la storia mineraria sarda dall'inizio, dal passato antico, antichissimo, fino agli svolgimenti più recenti. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata e un saluto a settimana prossima.